Ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini. Mi guardi, onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini? Voglio dire, non so da che cosa lei abbia evinto questa lettura, ma le devo dire che non la condivido. Non so da che cosa lei abbia evinto questa lettura, ma io stamattina ho parlato di lavoro, di welfare, di una società che non costringa a scegliere tra lavoro e maternità. Certo, ho parlato anche di natalità, certo, ho parlato anche di famiglia. Sa perché? Perché io considero sì una sconfitta che una donna debba rinunciare a lavorare per avere un bambino. Ma considero altrettanto una sconfitta che una donna debba rinunciare ad avere un bambino per lavorare. Quindi, quando si dice di aiutare la famiglia e la natalità, lo si fa per garantire piene libertà. È la sfida, è una sfida sulla quale immagino che siamo d'accordo.
Penso che queste parole ve le ricorderete un po' tutti. Sono quelle pronunciate da Giorgia Meloni, la prima donna presidente del Consiglio, in risposta all'onorevole Deborah Serracchiani durante il suo discorso in Parlamento. La deputata accusava Meloni di promuovere una politica che voleva le donne un passo indietro rispetto agli uomini, dedite essenzialmente alla famiglia e ai figli. Secondo Meloni, con la sua nomina a presidente del Consiglio, si è rotto il soffitto di cristallo, un'espressione che fa riferimento ai divari uomo-donna presenti nel nostro paese. Ma possiamo davvero dire di essere a buon punto per quanto riguarda la parità di genere? In realtà non è proprio così e nel corso di questa puntata spiegheremo anche il perché. Ci concentreremo sull'aspetto puramente economico della questione, che offre molteplici spunti per l'approfondimento. Parleremo per esempio delle conseguenze del costante calo delle nascite, dell'allungamento della vita media e anche dell'aumento delle richieste di cura da parte di un numero crescente di anziani. Tutte cose che non hanno fatto altro che ampliare il divario di genere, che in Italia è già esistente e piuttosto preoccupante. Parleremo di cosa è stato fatto nell'ultimo anno per le donne, partendo dall'osservazione che nel programma elettorale dei partiti al governo non era riportato alcun impegno concreto a favore di queste ultime, per facilitarne l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro e per promuoverne una maggiore uguaglianza sotto i più svariati punti di vista. Di questo e di molto altro discuteremo con Alessandra Casarico, docente di Scienza delle Finanze all'Università Bocconi e Managing Editor della Voce.info. Io sono Chiara Mingolla e questa è la puntata numero 7 di Ci mettiamo la voce, un anno di governo Meloni. Benvenuti a Ci mettiamo la voce, un podcast che nasce in occasione del primo anno di governo Meloni. La nostra missione è chiara: analizzare se, a partire dal 22 ottobre scorso fino ad oggi, le promesse del programma elettorale dei partiti al governo si sono poi effettivamente tradotte in fatti. Questo contenuto non è a pagamento perché crediamo in un'informazione libera per tutti. Ma se credi nel nostro progetto e desideri aiutarci a crescere, c'è un modo per farlo, con una donazione. Scopri come puoi sostenere la voce.info alla pagina Sostieni la voce sul nostro sito. Ogni contributo, grande o piccolo, ci aiuta a continuare a fornire un'informazione corretta e di qualità. Grazie. Ma facciamo un passo indietro, iniziamo guardando i dati, che come avrete capito dopo varie puntate di questo podcast è una cosa che ci piace molto fare. Se ci soffermiamo sull'andamento dell'occupazione per genere, nel mese di agosto 2023 è emerso qualcosa di particolarmente significativo. Per la prima volta nella storia del nostro paese, infatti, il numero di donne occupate si avvicina ai 10 milioni, il valore più alto mai registrato da quando esistono le serie storiche. Inoltre, in rapporto alla forza lavoro femminile, anche il tasso di occupazione ha raggiunto il massimo storico, salendo al 52,3%. Vuol dire che oggi lavora più di una donna su due, in pratica. La tendenza in corso possiamo dire che sia positiva, sebbene i numeri delle donne impiegate siano comunque molto più bassi rispetto a quelli degli uomini. Per fare un paragone, gli uomini al lavoro sono 13,62 milioni, ossia il 70,5% di tutta la popolazione maschile. Oltre però al dato complessivo, ci sono anche altri aspetti da considerare. La crescita dell'occupazione femminile nell'ultimo decennio, infatti, sembra essere stata trainata dalle donne con almeno 50 anni, ma tra quelle più giovani, dai 25 ai 34 anni, il contributo è rimasto stabile e rappresenta uno dei dati più bassi che abbiamo in Europa. Ci sono dunque differenze per età tra le donne che riescono ad accedere al mercato del lavoro e le differenze riguardano non soltanto l'età, ma anche le aree geografiche oppure il grado di istruzione. Una parte di questi divari, infatti, è spiegata anche dal posto in cui si vive oppure dalla scelta del percorso scolastico intrapreso. Con la professoressa Casarico partirei proprio da questi numeri, ossia dallo stato delle cose, per poi in seguito tentare di capire che cosa è stato fatto nell'ultimo anno dal governo Meloni. Buongiorno, professoressa.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Professoressa, iniziamo da quanto appena discusso. Come andrebbero interpretati i risultati raggiunti in materia di occupazione femminile e soprattutto a che punto è l'Italia rispetto al resto dei paesi europei?
Come ricordavi prima, i dati sul numero delle occupate e sul tasso di occupazione sono in crescita nel nostro paese. Direi lenta crescita. Questo progresso nei numeri italiani però scalfisce molto poco le differenze che abbiamo con gli altri paesi europei. Rimaniamo infatti tra gli ultimi paesi in Europa nella classifica relativa al tasso di occupazione femminile. Per dare qualche numero, la media europea nel tasso di occupazione femminile è il 67,7% e l'Italia è 15 punti percentuali sotto la media, anche con i suoi migliori numeri che ricordavi tu prima. Quindi il trend è sicuramente positivo, ma le differenze tra noi e gli altri paesi europei rimangono ancora molto ampie. E questi dati legati al tasso di occupazione si aggiungono al quadro che emerge se consideriamo l'indice di uguaglianza di genere. Proprio in questi giorni è uscito l'indice di uguaglianza di genere, è stato pubblicato l'indice di uguaglianza di genere da parte di EIGE, che è l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere. E anche qui vediamo dei numeri in miglioramento, quindi l'indice relativo al nostro paese ha raggiunto il 68,2. Ricordiamoci che questo indice va da 0 a 100 e 100 indica una situazione di perfetta uguaglianza. Quindi nonostante i miglioramenti rispetto agli anni passati, il nostro indice rimane al di sotto della media europea ed è lontano da quello dei paesi di testa, e magari possiamo indovinare quali siano i paesi di testa, perché tendenzialmente troviamo sempre i paesi scandinavi nelle prime posizioni per l'uguaglianza di genere, ma tra le prime posizioni troviamo anche la Spagna, quindi un paese che è molto più simile al nostro per cultura e per quanto faceva in termini di uguaglianza di genere negli anni passati. Ricordiamo anche che questo indicatore non copre solo la dimensione relativa al lavoro sul mercato e quindi al tasso di occupazione di cui parlavamo in precedenza, ma anche il tema dell'allocazione del tempo, quindi come si dividono i compiti di cura all'interno della famiglia, il potere politico, quante donne vediamo in posizioni apicali all'interno del Parlamento piuttosto che dei governi locali. Il controllo delle risorse monetarie nella famiglia, l'istruzione, la salute. Quindi il ritardo italiano è nel mercato del lavoro, ma non solo.
Insomma, ci sono molti aspetti da considerare quando si guarda la tendenza del tasso di occupazione femminile in Italia, come ha detto lei poco fa. Finora abbiamo analizzato principalmente il tasso di occupazione come primo indicatore della diseguaglianza di genere, però c'è anche da considerare un'altra dimensione, che è quella misurata dalla quota dei redditi da lavoro che viene attribuita alle donne. A livello globale, nel 1990, la quota dei redditi delle donne sul totale dei redditi da lavoro era poco meno del 30%, mentre oggi ha quasi raggiunto il 35%. Questo significa che gli uomini si assicurano poco meno dei 2/3 di tutti i redditi, mentre le donne poco più di 1/3. L'attuale diseguaglianza tra i generi rimane quindi molto molto alta. In un mondo perfettamente paritario, ma purtroppo utopistico allo stato attuale dei fatti, le donne guadagnerebbero il 50% di tutto il reddito da lavoro. In 30 anni il progresso c'è stato, ma è stato comunque molto lento e con differenze significative tra i risultati raggiunti dai diversi paesi. Quindi, su questo come è messa l'Italia? Quanto sono ancora marcati i divari retributivi nel nostro paese e soprattutto come cambia questo gap tra i diversi settori?
Per misurare i divari retributivi, l'indicatore che di solito si usa è legato al differenziale salariale di genere, ossia la differenza tra il salario orario maschile, il salario orario femminile in rapporto a quello maschile. Questa differenza può essere calcolata alla media o alla mediana della distribuzione dei salari. Se guardiamo ai differenziali salariali di genere, l'Italia occupa non più le posizioni di coda, come abbiamo visto prima per il tasso di occupazione, ma quelle di testa. Se ad esempio in Europa le donne guadagnano mediamente il 13% in meno degli uomini in termini di salario orario, in Italia è il 5% questo numero, quindi potremmo dire che da questo punto di vista facciamo meglio degli altri. Ovviamente ci sono delle spiegazioni del perché facciamo meglio, ma prima di indagarle fatemi aggiungere che questo valore del 5% nasconde una differenza molto forte che c'è tra il settore pubblico, dove le donne sono occupate in numeri maggiori rispetto agli uomini, e il settore privato. Quindi, ad esempio, se guardiamo il solo settore privato, il differenziale salariale di genere è oltre il 15%. Una delle ragioni per cui il differenziale salariale di genere complessivo in Italia è inferiore rispetto a quello che osserviamo più in generale in Europa è legato al fenomeno della cosiddetta selezione positiva nel mercato del lavoro, ossia il fatto che siano le donne con elevati livelli di istruzione a partecipare maggiormente al mercato del lavoro. Ricordavi anche tu in introduzione del nostro podcast, della nostra chiacchierata, che ci sono diverse dimensioni lungo le quali cambia l'occupazione, che sono legate a età, che sono legate alla regione in cui si lavora o si vive, ma anche legate all'istruzione. E generalmente in tutti i paesi le donne con più elevati livelli di istruzione partecipano di più al mercato del lavoro, ma questo fenomeno è particolarmente accentuato all'interno del nostro paese. Ora, guardare il differenziale salariale orario è però solo una parte della storia, perché poi i redditi da lavoro, che sono una componente dei redditi complessivi degli individui, che definiscono quindi il livello di benessere o di ricchezza a cui gli individui hanno accesso, dipendono anche dalle ore lavorate. E qui la maggiore diffusione del part-time, ma anche del tempo determinato tra le donne, fa sì che le differenze nei redditi di lavoro siano in realtà più marcate rispetto a quelle che si osservano nei salari orari. Un altro elemento che si può aggiungere, diciamo, per comprendere più a fondo il tema dei differenziali di genere sul fronte delle retribuzioni, quello che chiamiamo spesso il gender pay gap, è che le donne fanno più fatica a raggiungere le parti più elevate della distribuzione dei redditi da lavoro. Ci sono meno donne in quello che consideriamo il top, la parte più alta della distribuzione del reddito. Questo è legato al fatto che è più difficile per le donne raggiungere i livelli più elevati all'interno delle aziende in termini di responsabilità e quindi in termini di remunerazione.
Anche in questo caso non sono pochi i fattori a cui guardare quando si parla di gender pay gap. Non solo la differenza tra i salari, che sono soltanto una parte della storia, come ci diceva lei, ma anche alle ore lavorate o al fatto che per le donne non sia ancora facile raggiungere posizioni apicali all'interno delle aziende, sia in termini di responsabilità che in termini di retribuzione. Ecco, collegandoci proprio al tema delle diverse retribuzioni tra uomini e donne, nel 2021 è stata approvata la proposta di legge di modifica del Codice delle Pari Opportunità, al cui centro c'erano misure consistenti relative agli obblighi di trasparenza e di reporting da parte delle imprese in tema di parità di genere. La maggiore trasparenza in questo caso può davvero fare la differenza?
La revisione del Codice delle Pari Opportunità si inserisce nel percorso europeo della Strategia per la Parità di Genere 2026. In particolare, lo scorso aprile, nell'aprile 2023, è stata adottata una direttiva sulla trasparenza salariale, in base alla quale le imprese europee dovranno condividere i loro dati, le loro informazioni sulle retribuzioni di uomini e donne e intervenire nella misura in cui la differenza tra queste retribuzioni sia superiore al 5%. È previsto anche che ci siano delle misure compensative per chi soffre di questa discriminazione salariale e ci sono anche delle penalità, delle multe, chiamiamole così, per i datori di lavoro che non rispettino queste regole. Direi che l'ispirazione dietro alla scelta di portare avanti questa direttiva sulla trasparenza salariale o anche la motivazione che sta dietro la modifica del codice delle pari opportunità in Italia siano proprio motivate dai numeri sul differenziale salariale di genere che ricordavamo prima e anche da una crescente letteratura accademica che dimostra come le politiche retributive delle imprese siano cruciali per spiegare sia i livelli che le dinamiche nelle disuguaglianze salariali in generale e in particolare anche le disuguaglianze salariali di genere. Per quale ragione potrebbero emergere delle differenze salariali di genere legate alle imprese? Potrebbe succedere se, per esempio, le donne si orientano verso aziende che hanno delle remunerazioni più basse, oppure se hanno preferenze per aziende che danno una maggiore flessibilità, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, minori tempi di commuting. Possono emergere anche come una diversa atteggiamento, un diverso comportamento da parte di uomini e donne nelle ricerche di lavoro, perché sappiamo che le donne in generale hanno una minore disponibilità di tempo per la ricerca del lavoro stesso, oppure può venire da comportamenti dell'azienda che opera una qualche discriminazione statistica nelle offerte salariali o nelle scelte di assunzione di uomini o donne. Ci possono essere differenze salariali anche che emergono all'interno delle imprese, perché per esempio le donne potrebbero avere minore potere contrattuale nella contrattazione salariale, oppure l'adozione di diversi standard di promozione tra uomini e donne, oppure dopo il parto, quindi dopo la nascita, la crescita nei salari che sperimentano le madri potrebbe essere diversa rispetto a quella dei padri. Quindi diciamo che c'è un'ampia letteratura che cerca di indagare le ragioni per cui possono emergere all'interno delle imprese diversità salariali di genere e quindi le norme sulla trasparenza salariale dovrebbero aiutare a risolvere queste disparità. Anche qui la ricerca ci aiuta a capire se la trasparenza retributiva possa essere di aiuto a raggiungere questo obiettivo e per quanto sappiamo al momento sembra che nei paesi che hanno già introdotto norme relative alla trasparenza retributiva c'è evidenza che questa abbia avuto in generale un successo nel ridurre i differenziali salariali di genere, ma che questi effetti siano stati maggiormente raggiunti in termini di riduzione dei salari maschili piuttosto che in incremento di quelli femminili.
Quindi in tutto ciò possiamo dire che ci sia una buona notizia, perché laddove sono state introdotte delle misure sulla trasparenza retributiva, questa ha comportato una riduzione effettiva dei divari salariali di cui parlavamo, seppur ci sia ancora ovviamente qualcosa da correggere. Anche il nuovo governo sembra volersi impegnare nell'introduzione di alcune misure volte a promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro e quindi anche una maggiore equità, ecco, all'interno dello stesso. Dalla dichiarazione che abbiamo ascoltato all'inizio di questa puntata si capisce che Meloni ritiene che la sfida per migliorare la condizione femminile vada affrontata investendo ingenti risorse nelle misure a sostegno della natalità e della famiglia. Questo nella convinzione che, riprendendo le sue parole, le donne non debbano rinunciare a lavorare per avere un bambino oppure non debbano rinunciare ad avere un bambino per lavorare. Professoressa, secondo lei questa impostazione è corretta ed efficace per migliorare effettivamente la condizione femminile?
Allora, certamente fecondità e occupazione devono essere legate l'una all'altra. Nei paesi in cui i tassi di occupazione sono più elevati, anche la natalità maggiore. uscito in questi giorni il rapporto dell'Istat relativo ai dati sulla fecondità in Italia, e il nostro paese ha raggiunto un nuovo punto di minimo con 393.000 nati nel 2022, ulteriormente in calo rispetto ai 400.000 o poco sotto 400.000 che si erano osservati o calcolati nel 2021.
Ed è proprio su questi numeri sulla natalità così drammatici che citava lei che il governo Meloni ha pensato a diversi interventi, come la previsione di un aumento dell'importo dell'assegno unico oppure la riconferma di quanto già in vigore per le giovani coppie.
Oltre ai provvedimenti dello scorso anno che confermiamo, ricorderete che lo scorso anno noi abbiamo aumentato l'assegno unico e abbiamo introdotto un'ulteriore mensilità di congedo parentale retribuito all'80%, aggiungiamo tre ulteriori misure per un importo di un ulteriore miliardo di euro. Quali sono queste misure? La prima è: continuiamo a lavorare sul congedo parentale. Quindi oggi noi abbiamo i 5 mesi di congedo di maternità retribuiti al 100%, lo scorso anno abbiamo aggiunto un mese di congedo parentale utilizzabile dalla madre o dal padre entro i 6 anni di vita del bambino, retribuito all'80%. Con questa legge di bilancio aggiungiamo un ulteriore mese utilizzabile fino a 6 anni di vita del bambino, utilizzabile dalla madre o dal padre, retribuito al 60%, e poi rimangono gli 8 mesi retribuiti al 30% che sono già in vigore per legge. Quindi facciamo un ulteriore passo sul congedo parentale. Aumentiamo in modo significativo il fondo per gli asili nido. Il nostro obiettivo è dire che al secondo figlio l'asilo nido è gratis. Questo è come vogliamo spendere le risorse. Sono circa 150-180 milioni di euro che rafforzano il fondo sugli asili nido, ma la misura più significativa, secondo me, di questo miliardo di euro riguarda il tema della decontribuzione delle madri. Cioè noi prevediamo che le madri con 2 figli o più non paghino i contributi a carico del lavoratore. Voi sapete che i contributi previdenziali vengono pagati 1/3 dal lavoratore e 2/3 dal datore di lavoro. La quota del lavoratore per le madri che hanno 2 o 3 figli la paga lo Stato.
Avete sentito le parole con cui recentemente Meloni ha presentato quanto previsto nella prossima legge di bilancio? Sembra che le priorità per il prossimo futuro siano asili nido gratis per i secondogeniti, maggiori congedi parentali e soprattutto decontribuzione per le mamme con più di 1 figlio a carico. Professoressa, qual è il suo parere su queste nuove misure? Pensa possano fare realmente la differenza nel perseguimento dell'obiettivo di cui prima discusso, quello della parità di genere, o servirebbe anche qualcos'altro?
Il bonus nidi riduce i costi di accesso ai servizi per l'infanzia. È una misura sicuramente importante perché sappiamo che la disponibilità di servizi all'infanzia è positiva per la partecipazione femminile al mercato del lavoro e ancora di più per lo sviluppo del capitale umano dei bambini. Chiaramente, pur essendo una misura importante, la sua efficacia è strettamente condizionata alla disponibilità dei nidi. E sappiamo che in Italia la disponibilità di nidi è fortemente eterogenea sul territorio nazionale, con una minore offerta al sud di quanto non si osservi al nord. E questa differenza che c'è sarà probabilmente solo in parte compensata dagli ulteriori investimenti per i servizi all'infanzia previsti nel PNRR. C'è da tenere quindi in considerazione che l'efficacia di questa misura potrebbe essere condizionata dalle forti differenze che ci sono in Italia in termini di disponibilità di strutture di nido. Sul fronte della contribuzione, bisogna dire che questa è una misura che il governo sta utilizzando in maniera ampia per tutti i lavoratori sotto una certa soglia di reddito e quindi non solo per le mamme. Nella presenza di decontribuzione vuol dire che i contributi a fini pensionistici che sarebbero normalmente al carico del lavoratore vengono fiscalizzati e quindi non sono pagati direttamente dal lavoratore ma vengono finanziati con risorse dal bilancio pubblico. La decontribuzione specifica per le mamme, che sappiamo al momento essere limitata a 3.000 euro complessivi, potrebbe quindi non aggiungere molto ai benefici che sono già riservati alla totalità dei lavoratori. A questo proposito, forse l'elemento ancora più critico è legato al fatto che comunque questa misura è destinata a mamme dipendenti con contratto a tempo indeterminato. E quindi, se ricordiamo i dati che abbiamo richiamato prima sul fronte del fatto che le donne siano fortemente presenti nei lavori a tempo determinato, possiamo osservare che c'è il rischio che una misura di questo tipo vada ad escludere un numero rilevante di mamme. Sull'ultimo fronte, quello dei congedi parentali, aumenta il tasso di sostituzione all'80%, e questa misura può avere successo sul fronte in particolare dell'occupazione femminile se cambia il take up dei padri, cioè se un numero maggiore di papà decide di prendere il congedo parentale, che tuttora invece è utilizzato in maniera prevalente dalle mamme. Qualora cambiasse il comportamento in termini di take up e quindi vedessimo più papà prendere una misura di questo tipo perché è aumentato il tasso di sostituzione, quindi la quota di salario a cui si rinuncia, almeno per un numero limitato di mesi, è inferiore, allora non si tratterebbe di osservare solo un aumento di reddito nelle tasche delle famiglie, ma la speranza, l'auspicio, è che questa sia anche una spinta al cambiamento delle norme sociali che vedono la mamma come il cardine del lavoro di cura.
Insomma, le misure proposte dal nuovo esecutivo, dalle sue parole, possiamo già dire che non cambieranno di molto le cose. Eppure per un governo combattere la diseguaglianza di genere dovrebbe essere fondamentale, anche per la creazione di una società più inclusiva e sana, una società in cui tutti vengono messi nelle stesse condizioni di poter fare qualcosa, a cui vengono date le stesse possibilità, e infatti una società che cresce e che è in grado di contrastare ogni sfida che si propone dinanzi. Siamo ormai arrivati alla conclusione di questa puntata. Ringrazio la professoressa Alessandra Casarico per i suoi interventi e chiarimenti e ringrazio anche voi ascoltatori per essere rimasti con noi fino alla fine.
Grazie e grazie a voi per l'ospitalità.
Con la professoressa Casarico abbiamo discusso di gender gap e di come questo si rifletta soprattutto nel mercato del lavoro. A differenza di quanto Meloni diceva nel suo discorso, si è fatto ancora poco per ridurre questi divari. C'è molto altro di cui parlare però, quindi non perdetevi il prossimo episodio. Grazie e a presto!